Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 7 marzo 2024. Iniziamo allora anche oggi in diretta la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari, consultando i richiami che compaiono sul sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo è del 29 febbraio 2024. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mozzarella a marchio Merivio di Lidl. Il motivo segnalato sull'avviso di richiamo è l'indicazione errata della data di scadenza. Sul prodotto sono presenti le date 15 marzo 2023 e 15 marzo 2025, mentre la data corretta è chiaramente 15 marzo 2024. Scusate, chiudo subito il telefono. La mozzarella interessata è venduta in confezioni da 125 grammi con il numero di lotto LN4050C. Qui capite bene, ci sono state apposte sulle confezioni due date errate per anno, segnando 2023-2025, mentre invece la data giusta è 15 marzo 2024, quindi chi le avesse sappia che la data giusta è questa, altrimenti le riporti dove le ha comperate. Altro richiamo riguarda del Castelmagno DOP. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo ad opera del produttore di altri due lotti di formaggio Castelmagno DOP con i marchi Beppino, Occelli e Terre d'Italia. Il motivo del richiamo è la presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga. Le date di scadenza sono varie e sono presenti nel formaggio dal 2 marzo 2024, già quindi scaduto, all'11 maggio 2024, quindi addirittura per il formaggio a marchio Beppino Occelli la data di scadenza era il 12 maggio 2024. Poi vediamo, no, su questo non ci sono altri richiami, forse nel prossimo avviso ce ne sono, no, ce n'è un altro solo anche qua, vediamo. Sì, è un altro. Allora, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame con capriolo Rech Salami a marchio Kofler Victor e Andreas o HG. Il motivo indicato per il richiamo è il possibile superamento del valore di piombo contenuto nel prodotto. Si specifica che in Italia non è previsto nessun limite massimo per il valore del piombo nei prodotti. Il regolamento CE numero 2023-915, infatti, non stabilisce limiti massimi di piombo per la carne di selvaggina. Sì, non avevo specificato, è solo per la selvaggina che non ci sono non c'è il limite massimo per il piombo. Il salame richiamato tuttavia è prodotto con carne di maiale e di capriolo e per la carne suina è previsto un limite pari a 0,1 mg per chilo. Il prodotto interessato è venduto sotto vuoto in pezzi da circa 200 grammi, con il numero di lotto 28-20-23, termine minimo di conservazione a 150 giorni, quindi qua non c'è la data di il termine minimo di conservazione come data, perché dipende da quando è stato confezionato, bisogna guardare la confezione. Comunque, salame con capriolo Reich Salami a marchio Kofler Victor e Andreas OHG. Qui è interessante sapere che in Italia per la selvaggina non è previsto nessun limite massimo del valore del piombo. Probabilmente dipende da quante pallottole si è preso in corpo quella povera bestia prima di essere ammazzata. Allora, andiamo a leggere l'ultimo richiamo, anzi l'ultimo lotto di richiami, perché ce ne sono, mi pare, tre. Allora, c'è un primo richiamo che riguarda ancora altri lotti di formaggio Castelmagno DOP a marchio Tino Paiolo. Sempre possibile presenza di Escherichia coli, produttore di tossina Shiga. Il formaggio interessato è venduto in forme intere da 2 kg, vari numeri di lotto, date di scadenza 15 marzo 2024 e 18 marzo 2024. Poi c'è il Ministero della Salute e Metro hanno diffuso il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di more di bosco congelate a marchio Metro Chef. Il motivo indicato sull'avviso è la presenza di norovirus. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con la data di scadenza 19 agosto 2025, quindi un lotto di more di bosco congelate a marchio Metro Chef. Ultimo richiamo, il Ministero ha pubblicato anche i richiami di tutti i lotti delle palline di mais al formaggio, cheese balls, classiche e spicy, a marchio Current. La ragione che vi è presenza di un colorante non autorizzato nei prodotti. Gli snack coinvolti sono venduti in confezioni da 60 grammi con tutti i lotti di produzione e i termini minimi di conservazione fino al 14 ottobre 2024, quindi palline di mais al formaggio classiche e spicy a marchio Current. Fine dei richiami. Vado a prendere sempre articoli tratti da Il Fatto Alimentare, riprendendo un articolo che avevo lasciato stare per mancanza di tempo l'ultima volta che ci siamo sentiti. E quindi vado a riprenderlo e compare nel sito in data 9 febbraio 2024. Allora, scusatemi un attimo, vediamo se riesco a reperirlo in fretta. Temo che sia un articolo sfortunato perché non riesco a trovarlo. Probabilmente l'ho lasciato nel sito di appartenenza. Lo porterò un'altra volta. Riguardava le dinamiche, i prezzi agricoli che sono legati sempre alle dinamiche finanziarie. Però lo devo trovare perché adesso non mi metto a cercarlo nei siti originali dai quali avevo tratto gli articoli. Ha un'importanza relativa perché oggi ci sono molti articoli recenti che avevo preparato per consultarli assieme a voi. Intanto abbiamo un articolo del 21 febbraio 2024. È un articolo a firma di Agnese Codignola, la quale ci dice che le aziende europee possono continuare a inquinare e sfruttare grazie all'Italia e alla Germania. Vediamo che cosa è successo. Le grandi aziende potranno continuare a produrre alimenti infischiandosene delle devastazioni ambientali associate a ingredienti quali l'olio di palma e dello sfruttamento dei lavoratori. Saranno poi sicure di poterli vendere in Europa grazie all'Italia e alla Germania. I due paesi si sono messi di traverso rispetto all'approvazione di una direttiva che avrebbe obbligato i produttori con più di 500 addetti, 250 addetti in caso di filiere ad alto rischio e 150 milioni di euro di fatturato a rispettare una serie di regole incentrate sulla sostenibilità ambientale e sui diritti dei lavoratori. Due concetti che sono del tutto estranei al discorso dell'attuale maggioranza politica italiana, sempre molto scrupolosa nel difendere gli interessi commerciali delle aziende e che pertanto, grazie ad un'astensione, passano in secondo piano anche a Bruxelles. La direttiva avrebbe voluto obbligare i grandi produttori a dichiarare la propria policy ambientale, a condurre analisi del rischio, a dire che cosa hanno intenzione di fare per ripristinare ambienti degradati a causa delle loro produzioni e ad avere una esplicita policy sui reclami e a pubblicare report periodici. La norma inoltre avrebbe obbligato i grandi gruppi a investire. L'adeguamento sarebbe stato a loro carico in base al principio che le grandi aziende debbano contribuire a mitigare gli effetti delle loro produzioni. Inoltre sarebbe stata estesa anche alle aziende più piccole che lavorano con quelle più grandi per assicurare la sostenibilità di tutte le filiere. Tuttavia, Italia e Germania si sono astenute, bloccando di fatto l'approvazione, sostenendo che la direttiva avrebbe comportato un aggravio insostenibile di burocrazia, tale da distruggere molte aziende, con ripercussioni nel mercato europeo e non solo. Addirittura la Germania ha schierato il proprio ministro della giustizia, Marco Buschmann, nel tentativo di convincere altri paesi a bloccare la direttiva, affermando, come riporta il sito Food Navigator, che i diritti umani e l'ambiente sono al centro della politica europea, ma non si possono attuare strangolando le aziende. Quindi bye bye, cari amici, alle nuove normative, un po' di responsabilità delle aziende. Tutto è spostato a data da definire, con ogni probabilità dopo le elezioni europee. Questo è il cardine di tutto. Vogliono prima vedere, stare attenti a non perdere elettori. Ma secondo molti osservatori, quello imboccato dalla direttiva è un binario morto. In questi giorni l'attuale presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato la propria ricandidatura in un'operazione che prevede una chiara svolta a destra, come mostrano anche la vicinanza con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e i dietrofront sui pesticidi dopo le proteste dei trattori. Molto dipenderà dall'esito delle votazioni, ovviamente, ma di certo i presupposti attuali non fanno sperare in una convinta prosecuzione di progetti lanciati 4 anni fa che avevano reso l'Europa leader mondiale nelle politiche ambientali. Nella peggiore delle ipotesi, la bozza potrebbe essere semplicemente chiusa in un cassetto e dimenticata. Ursula von der Leyen ha 7 figli. Chissà se tra una fine strategia politica e l'altra si chiede mai che tipo di mondo sarà il loro. Qui è una cosa interessante dell'articolo che non posso prendere in considerazione. Sono delle dichiarazioni con un parere di Roberto Pinton, il quale ci dà indicazione di tutte le pratiche che sarebbero state vietate se questa direttiva fosse stata approvata. Ce ne sono moltissime. Ho una certa difficoltà a leggerle proprio perché sono molte, molto significative. Però leggo magari vediamo un po' l'aspetto finale della faccenda. Vediamo un po'. Sostenendo che uno strumento legale per contrastare queste violazioni avrebbe comportato un aggravio insostenibile di burocrazia, il governo tedesco e italiano hanno assunto la grave responsabilità di dare il loro assenso a che proseguano schiavitù, lavoro coatto e sfruttamento, così come hanno dato il loro ok alla prosecuzione della deforestazione e del degrado del suolo, delle emissioni nocive e dell'inquinamento atmosferico, della contaminazione che priva le popolazioni locali dell'accesso ad acqua potabile sicura e pulita e incide sull'integrità ecologica. Davvero un bel piano Mattei per i paesi in via di sviluppo che forniscono materia prima alle nostre industrie. E qui, vabbè. Fine dell'articolo, c'era anche poi una presa di posizione anche dei grossi produttori, Ferrero, Mondelez International, Barry Kolbaut, eccetera, Mars Wrigley, maggiori produttori mondiali di cioccolato, assieme anche a organizzazioni del commercio equo e solidale che raccomandavano al governo italiano di sostenere l'adozione della direttiva, con una dicitura però che diceva che c'era necessità di cautela nell'imporre nuovi obblighi a un settore che sta già affrontando una fase di incertezza e complessità nel mercato globale. I governi di Italia e Germania hanno preso con grande attenzione questo richiamo alla necessità di cautela e non l'hanno fatta passare. Fine del discorso. Si parlava di pesticidi. Voglio però prima parlarvi di un discorso legato alle carni di petto di pollo. È una cosa abbastanza interessante perché c'è una notizia che compaiono su carni di petto di pollo delle strisce bianche. Adesso dovremmo starci più attenti. Io non l'ho mai osservato, anche perché non ne mangio molta, ma insomma, se la compriamo al supermercato, io cerco di prenderla in posti dove presumo che sia di qualità. Ma vediamo che cosa capita in un primo articolo che traggo sempre dal sito ilfattoalimentare.it, andando poi a collegarlo ad un altro articolo conseguente. Il primo articolo è del 23 febbraio 2024. L'articolo è a firma di Paola Emilia Cicerone ed è titolato «Petto di pollo Lidl». Cosa sono le strisce bianche sulla carne? Il 90% circa del petto di pollo venduto nei supermercati Lidl presenta delle strisce di grasso ben visibili ad occhio nudo. Si tratta di un segno inconfondibile che attesta una qualità della carne non eccellente, con una diversa consistenza e una maggiore quantità di grasso. La segnalazione è all'interno di un report dall'Associazione Animalista Essere Animali, che evidenzia le criticità della carne ed è correlato allo scarso benessere degli animali. Qui naturalmente all'interno dell'articolo si dice di questa iniziativa che ha preso in esame ben 603 confezioni di petto di pollo proveniente da allevamenti convenzionali, raccolte tra dicembre 2023 e gennaio 2024 in 11 città italiane, per un totale di 38 punti vendita appunto della catena di Lidl. Si è evidenziata la cosa perché all'interno di questa catena il 90% del petto di pollo presenta queste caratteristiche. Qui se ne discute abbastanza in questo articolo, che però tralascio nella sua interezza perché mi ha dato lo spunto per parlare di queste striature bianche nelle carni, ma dobbiamo andare a inserire questo argomento in un articolo più recente del 5 marzo 2024, dove il problema viene evidenziato in maniera più estesa e completa. Questo articolo è a firma di Roberto Lapira, il direttore responsabile del Fatto Alimentare, che titola il suo articolo «I polli del supermercato sono pulcinotti macellati dopo 5-7 settimane che quintuplicano il peso in 7 giorni». 5 volte di aumento di peso in una settimana. Vado a leggervi l'intero articolo, che in sé è abbastanza avvilente. Mangereste un pulcino cresciuto a dismisura, con un petto esageratamente grande e macellato dopo 35-49 giorni, perché l'ulteriore incremento di peso renderebbe molto difficile camminare e stare in piedi? La domanda è retorica, perché è quello che avviene ogni giorno quando compriamo un pollo arrosto o un petto di pollo. Si tratta infatti di animali di razze, le razze sono Ross 308 e Cobb 500, selezionate appositamente per diventare in 5 settimane dei pulcinotti con un corpo deformato da un petto esageratamente pesante, chiamati broiler. La situazione diventa più complicata se si pensa che una parte rilevante dei polli soffre di un'infiammazione ai muscoli, una miopatia, correlata alla crescita rapidissima che causa la formazione di strisce bianche visibili a occhio nudo. Ma procediamo con ordine. Dopo la schiusa delle uova, i pulcini finiscono in grandi capannoni, dove in 35-45 giorni raggiungono il peso di 1,82 kg prima di essere macellati. Per arrivare al peso ottimale, i pulcini mangiano in modo forsennato tutto il giorno, mangimi molto energetici. In poco più di un mese ingurgitano 3 kg di cibo super bilanciato e sviluppano una muscolatura esagerata, soprattutto nel petto. Alla fine del ciclo, che dura da 5 a 7 settimane, i polli hanno un petto enorme, fanno fatica a camminare e vengono macellati. Non potrebbe essere altrimenti, perché con il passare dei giorni il peso del petto aumenta ulteriormente e le zampe non riescono a sostenere i corpi. Per rendersi conto basta dire che all'inizio i pulcini guadagnano 10, 20, 30 grammi al giorno e che l'incremento ponderale aumenta di 5 volte nella prima settimana. Poi negli ultimi giorni si superano i 100 grammi di aumento al giorno, ogni giorno fanno un netto in più. In queste condizioni molti polli soffrono di malattie ossee a causa di una ridotta ossificazione e si registrano molti casi di zoppia. La rapida crescita dei muscoli del petto e delle altre parti del corpo va a discapito di uno sviluppo adeguato di organi come cuore e polmoni, creando evidenti scompensi. Basta dire che quando si posticipa la macellazione di 4 settimane, il tasso di mortalità spontanea aumenta di 7 volte, perché il fisico dei polli non riesce a supportare una crescita così rapida. Questo aspetto, che emerge in modo evidente entrando in un allevamento e vedendo polli che si muovono impacciati, ha un effetto collaterale che non si può nascondere. I petti di pollo mostrano delle striature bianche, ben visibili anche quando si comprano le vaschette confezionate al supermercato. La presenza di queste striature a base di collagene e grasso cambia l'aspetto del pollo e del petto di pollo e anche la consistenza. Cambia anche la qualità nutrizionale, perché la carne ha meno proteine, 1,5-2%, e più grassi, 1% in più. Il fenomeno delle strisce bianche, noto agli addetti ai lavori come white stripping, ne abbiamo parlato in un articolo, era quello che avevo letto prima, avevo letto solo una piccola parte, è collegato alla crescita rapida. Gli studi confermano questo problema nei polli di razza a crescita rapida e anche se in maniera meno frequente nei polli di razza macellati dopo 60 giorni, ma sono alimentati con mangimi troppo energivori che determinano un aumento di peso molto rapido. L'incremento ponderale determina uno sviluppo esagerato del petto, eccetera, eccetera. Riprende un po' quanto è stato detto prima. In pratica noi vengono allevati dei petti di pollo con le zampe. Dopo mi direte che cosa ne pensate, ed è quello che ci mangiamo. Quando compriamo le carni al supermercato, principalmente da Lidl, e dopo vedremo, adesso cominceremo a controllare se ci sono le righe bianche nei petti di pollo. Altro articolo, purtroppo oggi, e lo so che mi dite che leggo articoli che ci indurrebbero a non mangiare più. Non è vero, bisogna trovare il cibo più adatto ad un'alimentazione corretta. Non dobbiamo essere accecati dal fatto dei bassi prezzi. Si mangia meno, si paga di più, si mangia roba buona. Altrimenti si mangiano legumi, fagioli, eccetera. Anche su questi bisogna vedere i pesticidi. C'è un bell'articolo sul Salvagente che ci dice che anche qui comprare cose già programmate, già cucinate, non è il caso, perché nei minestroni pronti c'è quasi sempre una forte componente di glifosato, ma oggi non avevo programmato di leggere quell'articolo, forse lo leggerò un'altra volta, chissà. Qui ogni volta trovo sempre cose nuove e le condivido con voi. Sono le 12:30, intanto vado a leggere qualcosa sui pesticidi in Val Venosta. Anche qui abbiamo, sapete, la classica mela di Biancaneve, quel bella mela rossa che compare nel cartone animato. A volte le mele non sono solo rosse, sono anche gialle, ma sempre belle, grosse, una meraviglia. Allora andiamo a vedere questo articolo del 27 febbraio 2024. È a firma di Francesca Faccini. Pesticidi in Val Venosta. Uno studio li trova persino in aree protette. Uno studio pubblicato di recente su Nature, condotto dall'Università tedesca Kaiserslautern-Landau e dall'Università di Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna, torna a far parlare dell'uso di pesticidi in Val Venosta. Nel 2023 l'Istituto Indipendente per l'Ambiente di Monaco, Umweltinstitut, aveva già denunciato la situazione. La nuova ricerca ha esaminato 11 aree che si estendono dal fondovalle, 517 metri sul livello del mare, sino in montagna a quota 2318 metri, e ha messo sotto osservazione 97 CUP. CUP sarebbe Common Use Pesticides, cioè pesticidi di uso comune. Il campionamento del suolo e della vegetazione ha interessato 53 siti della valle, che rappresenta la più grande area di coltivazione intensiva di mele in Europa, dove circa 7.000 coltivatori producono il 10% delle mele europee. L'indagine condotta rivela la presenza di 10 insetticidi, 11 fungicidi e 6 erbicidi, per un totale di 27 pesticidi usati nei meleti. Forse dovremmo pensare anche ai vigneti, ma insomma restiamo nelle mele. La contaminazione da pesticidi di uso comune negli habitat non coltivati diminuisce con l'altitudine, ma residui sono stati trovati persino in aree protette, come nel Parco Nazionale dello Stelvio, intorno al massiccio montuoso dell'Ortles Cevedale e nel Parco Naturale Gruppo di Tessa. I venti stagionali, le correnti termiche ascensionali e le condizioni meteorologiche della Val Venosta determinano infatti il trasporto aereo dei pesticidi di uso comune in tutta la valle, con conseguente deposizione e inquinamento dell'intero territorio, comprese le cime delle montagne. Lo studio ha rilevato il numero maggiore di pesticidi di uso comune nel sito di campionamento più basso, i prati del fondovalle vicino ai meleti, e riporta la presenza di 12 pesticidi nel suolo e 13 nella vegetazione. Ciò che fa preoccupare non è la sola contaminazione, ma anche le miscele di residui registrate. Nel suolo, difatti, il 26% di tutti i campioni conteneva più di un pesticida e il 9% 5 o più. Nella vegetazione, il 98% di tutti i campioni presentava almeno 2 pesticidi di uso comune e il 28% 5 o più. I rilevamenti di cocktail di pesticidi sono allarmanti, perché non è possibile prevederne l'impatto ecologico e umano, ma gli effetti negativi sugli organismi viventi è ormai evidente. Lo studio austro-tedesco ha valutato l'entità della distribuzione e dell'esposizione ai pesticidi in 2 elementi terrestri fondamentali per gli insetti: il suolo, dove molti esemplari scavano il proprio nido, e la vegetazione, che rappresenta l'habitat e la risorsa alimentare per insetti erbivori come i bruchi delle farfalle. Non è dunque un caso se l'area della Val Venosta, con la più alta ricchezza di farfalle, e anche il sito in cui non sono stati rilevati residui di pesticidi di uso comune nella vegetazione e solo 2 nel suolo. Con il monitoraggio a lungo termine delle farfalle in Val Venosta si è ipotizzato una relazione tra l'uso dei pesticidi e il declino della popolazione osservata. Anche in basse concentrazioni i pesticidi possono avere effetti subletali sugli organismi, che per le farfalle può significare una riduzione della deposizione delle uova. Le cattive notizie non sono però finite qui. I ricercatori sottolineano di aver effettuato le misurazioni a inizio maggio, ma l'utilizzo di molti prodotti prosegue per tutta la stagione di crescita, fino al raccolto, cioè a settembre. Si può quindi prevedere che in autunno la contaminazione sia in numero e concentrazione maggiore. La coltivazione intensiva delle mele ha condizionato l'economia, l'ambiente e la qualità della vita dell'Alto Adige, dove i meleti si estendono su circa 18.000 ettari, che nel 2021 hanno prodotto 935.000 tonnellate di mele. Questa produzione intensiva permette di fare della mela il prodotto più esportato, con un fatturato di 483 milioni di euro. A fronte di questi numeri, appare evidente come la monocoltura abbia ottimizzato la produttività economica, ma al prezzo di una forte compromissione della varietà naturale presente negli ambienti originali e nella salute. Per tal motivo nel 2014 a Malles, Alta Val Venosta, si è tenuto un referendum per la messa al bando dei pesticidi. Il 76% degli elettori si dichiarò favorevole al divieto di utilizzo di fitofarmaci nell'intero territorio comunale, in base al principio precauzionale di tutela sanitaria. È però di gennaio di quest'anno la decisione del Consiglio di Stato di annullare l'ordinanza di Malles, riaprendo così le porte ai pesticidi in agricoltura. Nel paese, che era stato salutato come il primo comune italiano libero da pesticidi, si è definitivamente deciso che la priorità deve rimanere il modello di produzione intensiva, nocivo alla natura e agli abitanti della valle, ma vantaggioso per chi nelle mele vede il profitto. E questo riguarda il profitto. Allora, dei pesticidi potevo dirvi qualcosa anche legato ad una notizia, vediamo se la trovo in fretta, se l'ho riportata o no, perché riguardava il problema dell'Alzheimer a seguito dei pesticidi. Sembra proprio che ci sia una relazione, ma non la trovo nel mio elenco e quindi casomai ne parlerò un'altra volta. Interessante vedere però, vediamo un po' se riesco a trovare. Allora, dovrò leggere anche qualcosa di buono, di positivo, perché se no mi tirate le orecchie. Allora, alternerò le notizie, una buona e una cattiva. Allora, vado a prendere una buona. Intanto, contro lo spreco alimentare. La trovo in data 22 febbraio 2024, riguarda proprio la zona di Padova. Allora, dicevo 22 febbraio. Questa notiziola è stata firmata dalla redazione del Fatto Alimentare. Dal laboratorio alla cucina popolare. Ecco dove finiscono i campioni per le analisi. Sì, non sono quelli che sono stati analizzati, sono gli altri campioni. Adesso andiamo a vedere. Vi siete mai chiesti che fine fanno tutti gli alimenti prelevati per i controlli dopo le analisi? Nella maggior parte dei casi finiscono per essere distrutti. Ma ora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie vuole cambiare le cose, donando alimenti ancora integri e a lunga conservazione alle cucine economiche popolari di Padova, all'interno di una iniziativa che unisce la lotta allo spreco alimentare e la riduzione dell'impatto ambientale con la solidarietà sociale. I cibi donati sono i cosiddetti controcampioni, cioè gli alimenti prelevati nell'ambito delle procedure per i controlli ufficiali e conservati in laboratorio nel caso di eventuali successive analisi di verifica. I laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, infatti, regolarmente prodotti da analizzare, come riso, pasta e farine, caffè, tonno, legumi, cereali, frutta a guscio, spezie, cacao, tè, bevande, oli vegetali, vino e birra, prodotti per l'infanzia, miele e cracker. La maggior parte di questi controcampioni non sono utilizzati e sono destinati alla distruzione. Questo accade anche se sono integri e sicuri da consumare. Uno spreco inaccettabile. Grazie ad una normativa esistente, la legge cosiddetta del Buon Samaritano, dichiara Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico, è possibile inviare alimenti che non vengono utilizzati per le analisi di laboratorio, ma ancora perfettamente commestibili. Abbiamo scelto di dare una mano alle cucine popolari, perché sono una bellissima realtà che ogni giorno offre circa 300 pasti a persone in difficoltà provenienti da più di 80 paesi da tutto il mondo. Davvero un posto senza confini. Con questo gesto vogliamo contribuire ad evitare un inutile e costoso spreco, anche in termini ambientali, e aiutare chi si occupa di accoglienza e sostegno a chi è in difficoltà. Nell'ambito di questa iniziativa contro lo spreco alimentare, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha già donato 835 chili di prodotti in 4 diverse consegne, iniziate nel mese di febbraio e che proseguiranno con cadenza regolare. L'Istituto ha consegnato alle cucine popolari 562 chili di olio, riso, pasta, farine, tonno, legumi, frutta secca e cracker. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha inoltre donato i restanti 273 chili di prodotti all'Emporio Solidale, gestito dalla cooperativa Ali Solidali di Padova, dove le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente. Credo che questa sia una buona notizia. Sono le 12:45. Vi ho dato quella buona e adesso devo darvi quella cattiva. Allora, un'altra notizia riguarda i wurstel con la carne separata meccanicamente. Già più volte ne abbiamo parlato, ma è bene ribadire il concetto, anche perché non ce lo scrivono in modo esplicito, c'è solo una sigla per capire che c'è sto prodotto nei vari alimenti che possiamo comprare. La notizia del 22 febbraio 2024 ed è a firma ancora di Roberto Lapira. I wurstel di carne separata meccanicamente di pollo e tacchino sono cibo spazzatura? Buona parte dei wurstel di pollo e tacchino, delle cotolette impanate, delle crocchette e dei nugget di pollo, oltre a diversi piatti pronti, sono preparati con carne separata meccanicamente. Sapete, dopo la doratura, se li aprite, è una specie di pappetta informe, non hanno fibre, è una specie di macinato. Anzi, sembra un omogeneizzato per bambini, vabbè. Teneri son teneri, per forza. Vabbè, torno all'articolo. Si tratta di un ingrediente sconosciuto alla maggior parte dei consumatori, che non viene venduto al supermercato. In sé, voglio dire, come carne separata meccanicamente. Nel panorama degli ingredienti alimentari, infatti, la carne separata meccanicamente, qui è la sigla, si chiama CSM, carne separata meccanicamente, mettono solo la sigla, si trova sul gradino più basso per quanto riguarda la qualità e il valore nutritivo. L'elemento vincente è però il prezzo stracciato. Basta dire che a Milano un chilo di pane al supermercato Esselunga costa 3,60 euro, mentre una maxi confezione di un chilo di wurstel di pollo e tacchino della linea Smart di Esselunga costa 2,60 euro. Sì, avete capito bene, il pane costa 40% in più dei wurstel. Le aziende usano la carne separata meccanicamente proprio per tagliare sui costi di produzione, confidando su acquirenti distratti che non leggono le etichette o su persone attratte dal prezzo conveniente, ma non conoscono l'origine della materia prima. Qui dico, faccio anche qui sempre i miei ragionamenti quando leggo, perché persone attratte dal prezzo conveniente, sì, magari sono persone costrette a comprare qualcosa con prezzo conveniente per mangiare, soprattutto se sono in crisi finanziaria. Va bene, torniamo all'articolo. Certa gente viene presa per la gola, mica che si fa una scelta oculata. Se si deve mangiare qualcosa sul piatto bisogna mettere. Per capire come sia possibile che la farina di grano costi più della carne di pollo e tacchino, bisogna spiegare cos'è la carne separata meccanicamente, l'ingrediente misterioso che però costituisce il 90-95% di molti wurstel e quello più importante di moltissimi prodotti. Si parte dal pollo, macellato dopo 45 giorni dalla nascita, sono i polli di prima, sezionato per separare petto, cosce e ali da destinare al dettaglio. Poi ci sono parti come il collo, le zampe e gli organi interni, fegato, reni e polmoni, che vengono congelate ed esportate per buona parte in Cina, ma non solo, visto che si trovano come piatti nei menu dei ristoranti cinesi italiani. Restano cartilagini, ossa e rimasugli di carne attaccata alla carcassa, che finiscono in un grande tritacarne. Qui, dopo una prima frammentazione, il processo prevede una spremitura ad alta pressione contro griglie dotate di fori dal diametro piccolissimo, che trasformano il tutto in una poltiglia di colore rosa, per questo detta pink slime, cioè una specie di... come posso chiamarlo? Che ne so. Qualcosa di rosa. Vabbè. Questa è la carne separata meccanicamente, un sottoprodotto, o meglio, uno scarto dell'industria che diventa l'ingrediente principale e quasi unico di diversi wurstel, venduti al dettaglio anche da marche leader di mercato. Per capire quanto sia devastante la trasformazione, basta dire che le fibre muscolari diventano irriconoscibili a causa della disgregazione. Alla fine la carne separata meccanicamente ha ben poco da spartire con la carne vera e anche da un punto di vista nutrizionale l'apporto è davvero mediocre. Da un punto di vista igienico, secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, questo sistema ad alta pressione aumenta il rischio di proliferazione microbica. Basta ricordare lo scandalo dei wurstel Woody, Aia, Negroni e di altri marchi contaminati da Listeria monocytogenes che nel 2022 ha causato 3 morti e 71 infezioni. Certo, il problema viene superato pastorizzando i wurstel, però la legge non lo prevede. Nel caso di 2 anni fa, infatti, il produttore dei wurstel non aveva nelle linee di produzione questa costosa fase del processo. Quindi risparmiavano anche sulla macchina, li davano crudi e la gente, se voleva un po' di sicurezza, doveva cucinarseli. Adesso, per tutelarsi dal fatto di essere inquisiti se causano la morte delle persone perché qualcuno non cucina le loro porcherie, li pastorizzano loro. Questa poltiglia è oggettivamente un ingrediente poco presentabile, tanto che fino a qualche anno fa sulle etichette le aziende ne camuffavano la presenza e sulle etichette compariva solo la sigla CSM. E sembra il Consiglio Superiore della Magistratura, ma è invece carne separata meccanicamente. Del tutto incomprensibile per i consumatori. L'ultima nota da ricordare è che stiamo parlando di un ingrediente utilizzato anche per le scatolette di cibo per cani e gatti. Sia chiaro, da un punto di vista ambientale ed ecologico, questo ciclo produttivo ha un certo significato perché permette di riutilizzare i sottoprodotti della macellazione. Anche da un punto di vista della sicurezza igienica si può adesso stare tranquilli, visto che dopo lo scandalo Listeria le aziende ormai pastorizzano i prodotti a rischio come i wurstel. È altrettanto vero che la carne separata meccanicamente è uno scarto industriale, la cui presenza nell'elenco degli ingredienti squalifica automaticamente qualsiasi prodotto che stiamo acquistando. Ma allora perché una parte consistente dei wurstel in commercio è composta da carne separata meccanicamente? Per via del prezzo super conveniente. Prima di scegliere i wurstel di pollo e tacchino bisogna guardare il prezzo. Quelli con carne separata meccanicamente costano 3 volte di meno e in genere contengono anche polifosfati, additivi aggiunti per aumentare la quantità di acqua nel prodotto. Per intenderci, in confronto ad un wurstel con la carne separata meccanicamente, un hamburger di McDonald's potrebbe essere considerato un prodotto gourmet, quindi di alta cucina. Stiamo quindi attenti quando prendiamo i wurstel, andiamo a leggerci l'etichetta, carne separata meccanicamente difficilmente la troveremo, ma il termine CSM sì, e allora ci spiega questo, ci spiegherebbe tutto. Sono le 12:56, attivo naturalmente la linea telefonica, così se volete darmi le vostre impressioni su queste belle cose che ho letto, lo potete fare. In alternativa io continuo la mia lettura con un'altra notizia positiva, però a questo punto devo fare un po' di alternativa. Una notizia del 27 febbraio 2024. È una notizia che riguarda la resistenza agli antibiotici. È una notizia buona se viene fatto qualcosa, nel senso che l'articolo del Fatto Alimentare di Agnese Codignola è titolato «Resistenza agli antibiotici in calo nei paesi che ne hanno ridotto l'uso». Quindi funziona. Ridurre l'uso di antibiotici, soprattutto negli esseri umani, ma soprattutto negli allevamenti intensivi, porta ad un calo dell'antibiotico resistenza che fa morire un mucchio di persone. Vediamo questo articolo, ove si dice: c'è una buona notizia sul fronte della lotta alle resistenze agli antibiotici. L'Europa sta facendo progressi. C'è una telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Buongiorno Francesco, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno. qualche impressione su quello che hai letto. L'impressione sono dei, oltre che dei conati di vomito pensando a cosa ho mangiato ieri sera, una rabbia infinita nel vedere che cioè, proprio si perde, si avvelenano consapevolmente altre persone per, tra virgolette, il giusto profitto. Io non so cos'altro provare se non un grande senso di disgusto veramente per l'approccio etico a qualsiasi attività in ambito alimentare. Io penso che la sfera sanitaria e alimentare dovrebbero viaggiare separatamente dal mercato, ossia non dovrebbero basarsi sulle normali regole del mercato, perché altrimenti è inevitabile arrivare a queste situazioni, cioè massimo profitto, minima resa. È chiaro che domani mi aumentano la bolletta della luce e io domani devo cercare di rosicchiare qualcosa dai miei processi produttivi. È una cosa veramente angosciante, spregevole. Il mio intervento voleva essere sul discorso dei trattori. Sarebbe nella mia mente, perlomeno, come soluzione per mettere al sicuro capra e cavoli, ma perché nessuno ci ha pensato? Forse perché è una soluzione magari che fa del bene alla gente. Tutti, anche gli agricoltori, io credo, sarebbero felici di non avvelenare i propri figli con i pesticidi. Ma allora perché nessuno magari ha messo sul tavolo la possibilità di dire ok, togliamo i pesticidi, togliamo la chimica, però negli altri paesi si può. Questo è il problema, che il nostro mercato verrebbe distrutto da prodotti molto più concorrenziali che provengono da stati che invece possono utilizzare certe sostanze. Allora, non potremmo magari vincolare il prodotto che arriva dall'estero e che contiene sostanze, viene tassato e viene portato a un prezzo maggiore del prodotto coltivato in Italia esente da chimica.
Caro Tommaso,
portare il mercato in questo senso.
Caro Tommaso, sono d'accordissimo con te, solo che veniamo accusati dal WTO, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché facciamo qualcosa di sleale, blocchiamo i commerci mondiali. È tutto studiato.
Forse è per il caso che facciamo qualcosa di giusto e chiaramente
mettono in galera subito.
Sembra di vedere che negli ultimi anni tutto quello che sono le organizzazioni mondiali, a partire dalla sanità, poi passare dall'ONU per il WTO, mi pare che siano proprio delle benevoli associazioni che pensano tutto il nostro bene.
Poi tieni conto che andiamo sempre più verso una sanità privata dove serve curare la gente, che la gente si ammali.
Ma certo, si fanno soldi. Questo me lo spiegavano quando ero bambino anche,
esatto.
Però francamente facevo un po' fatica a crederci perché avevo troppa fiducia nel prossimo e invece no. Comunque il fatto di avere questo WTO che comunque da sopra vigila sulla nostra salute, sulle nostre alimenti mi riempie di gioia e di fiducia nel futuro. Grazie dell'intervento, buona giornata.
Ti saluto Tommaso, ciao, grazie a te per la tua telefonata. Allora, Tommaso mi ha richiamato a un articolo, si chiama Progetto Midori ed è fatto in Giappone, ma tanto altre... Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te che ascolta. Io fino a 10 anni fa avevo delle galline, anzi erano checchetti, non erano galline. Erano un po' più piccoli delle galline.
Quelli cattivi?
Eh?
Quelli cattivi. I checchetti, quei cattivi, no?
Non so, almeno non li trovavo.
No, perché dicono che sono molto più aggressivi degli altri. Vabbè, non importa, è una stupidaggine. Vai, vai.
No, ma può darsi, magari se li tieni dentro in un recinto diventano cattivi perché sono abituati a dormire sugli alberi, non dormono per terra, non riescono a... Almeno i miei non riuscivano a dormire per terra, ma ne vedo anche altri in giro che vanno tutti quanti, c'erano li mettono dentro, se li mettono dei recinti che sono molto grandi e hanno degli alberi, dei meli per esempio, dove vanno su a arrampicarsi la notte, perché sono molto più selvaghi, come diciamo noi, delle galline. E li osservavo quando chiocciavano, la gallina, la femmina, e li osservavo poi quando nascevano i pulcini, li osservavano come la madre li portava fuori, la chiocciola li portava fuori e li insegnava come fare a mangiare. E metteva un rumore particolare quando trovava un verme e aspettava che arrivassero a mangiarselo. Perché naturalmente la questione è sempre quella, che se qualsiasi alimento, se è energetico, se l'animale vive felice o normalmente insomma, e impara le cose, impara attraverso l'esperienza e la pratica, e impara a portarsi avanti, a crescere, la carne che sviluppa è una carne sana. E questo è anche un discorso relativo alla cosiddetta carne coltivata, che dal mio punto di vista è una cosa allucinante, vabbè, comunque non ha importanza. Se noi pensiamo che noi possiamo, anzi meglio, se noi crediamo che attraverso i soldi che guadagniamo possiamo accedere a della carne o degli alimenti costantemente sani e che ci diano soddisfazione quando li mangiamo, ci illudiamo, perché non tutti possono permettersi di avere anch'io purtroppo per questioni non semplicemente mie personali ma anche per i vicini, non ho potuto continuare, anche se è una mia idea di tornare a tenere dei checchetti qua a casa, dei checchetti o delle galline.
Certo, sì.
Perché so cosa mangio. Anche adesso ho appena finito di mangiare della carne mi dà piacere a mangiare delle cose che mi diano soddisfazione dentro. A volte devo come supplire al fatto che quella carne non è sicuramente una carne venuta su bene, dandogli io dell'energia, perché me la cucino io come voglio io, come scelgo io, e quindi gli tramuto dell'energia che gli mancava. Però ripeto, se noi pensiamo, e non lo dico in senso polemico, che noi siccome abbiamo tanti soldi, o forse ci illudiamo di avere tanti soldi, attraverso quei soldi possiamo come si può dire, trasformarli in un cibo sano e che ti dia soddisfazione, è una pura illusione, una pia illusione anzi direi. E quindi non dico che possiamo cambiare il mondo, perché io non credo che si possa cambiare il mondo. Il mondo vive, continua ad andare avanti anche senza di noi. Possiamo cambiare noi stessi, però possiamo cominciare a cambiare le idee che abbiamo attraverso la pratica, non attraverso la delega, attraverso la nostra pratica, non quella degli altri. Non possiamo sperare che un sistema che si basa sull'egoismo e sul far soldi, poi se noi ci diamo da fare, come ci dicono, ci ricompensi. Non ci ricompensa affatto, ci dà dei soldi in più forse, ma i soldi non si possono mangiare. Ricordo che c'è una legge fondamentale di questo sistema, trascurata e non tenuta in considerazione da nessuno, parlo dei politici, che dice che quando la domanda è in calo, siccome il profitto è il dominante, è il dio imperante, il vero dio imperante, il denaro, no? Quando la domanda cala, l'unica variabile che può arrivare fino allo zero e anche sotto lo zero è il costo del lavoro.
Certo,
quindi,
certo.
Quindi la carne che diventa carne da canon, come dice la Cesarina o qualcun altro.
Gli schiavi.
E noi diventiamo schiavi, ma non è una questione ideologica, non è che sia la destra che vuole questo, perché prima, perdonami se vado ancora un po' avanti, leggevi che grazie all'Italia questo governo la legge sui pesticidi, non mi ricordo cosa.
La direttiva, sì, europea.
La direttiva, sì, però ci sono anche i tedeschi non mi sembra che nel governo tedesco ci siano leghisti, fascisti o quant'altro. Purtroppo è il sistema, è così. O ci rendiamo conto di questo, oppure andiamo avanti a sbranarci l'uno con l'altro, perché lui vota Lega, io voto PD, ma non cambia niente, perché non possiamo continuare a delegare gli altri e sperare che gli altri, che guadagnano sempre più soldi, guarda tutti gli scandali che vengono fuori adesso tra le intercettazioni e quant'altro.
Ci salutiamo, Dennis, adesso.
Vabbè, ciao, buona giornata.
Ciao, 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 ciao. Perché i discorsi sempre interessanti, poi si dilungano, prendono altre, lo so, è una cosa, un discorso richiama l'altro. Mi è venuto in mente, finché parlavate, il discorso dell'accettazione del cibo, della qualità delle cose che mangiamo. Quando mangiamo un pollo ruspante, un pollo buono, la gente non lo considera più una cosa positiva. Dice: Madonna, che bestia dura. Alla gente piacciono le carni che alzi l'osso e la carne viene giù. Sono quelle degli allevamenti intensivi, ma è tenero. Invece un bel pollo ruspante, allevato a grano, è un pollo dove le carni bisogna rosicchiare per staccarle dalle ossa. Dice: Madonna, quanta fatica. Che pollo duro, no, basta, sta roba di qualità, cosiddetta di qualità. Vabbè, passiamo a leggere questa notizia degli antibiotici. Le politiche indicate negli ultimi anni dalle autorità sanitarie, se applicate con scrupolo, funzionano ed è indispensabile andare avanti sulla strada intrapresa. Il messaggio positivo arriva dalla pubblicazione del quarto rapporto della serie delle Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis, un'indagine ad ampio spettro condotta congiuntamente dall'Agenzia Europea per i Medicinali, dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che stanno lavorando insieme in un'ottica dell'approccio One Health, cioè un'unica salute, per studiare l'andamento delle resistenze sia negli esseri umani che negli animali allevati e destinati all'alimentazione umana e prevenirne l'aumento dell'antibiotico resistenza. I dati analizzati riguardano in particolare un periodo compreso tra il 2019 e il 2021, ma fanno riferimento anche a serie precedenti. Dimostrano un dato incoraggiante. Tra il 2014 e il 2021, l'utilizzo di antibiotici negli animali d'allevamento è diminuito del 44%, anche se negli esseri umani è rimasto stabile. Di conseguenza, i ceppi di Escherichia coli normalmente presenti negli animali stanno diventando meno resistenti. L'uso negli animali di cefalosporine, eccetera, eccetera, sono antibiotici di terza e quarta generazione, quindi quelli più attivi, diciamo, quando siamo ammalati in modo pesante e abbiamo bisogno di antibiotici, è diminuito in un quarto dei paesi. Inoltre, in due terzi di essi si è osservata una diminuzione dell'impiego di altri antibiotici negli esseri umani e in un quarto di questi paesi si è avuta una netta diminuzione dei ceppi di Escherichia coli resistenti. C'è quindi sempre una relazione lineare e tutti i dati confermano il legame molto stretto tra la diffusione degli antibiotici e quella delle resistenze. La maggior parte dei paesi europei che hanno diminuito l'impiego di questi farmaci ha avuto un immediato calo delle resistenze. Oltre ad un impiego più attento dei farmaci, il merito è anche del rafforzamento dei programmi di vaccinazione e del miglioramento delle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni nelle comunità e nelle strutture sanitarie, che hanno contribuito a ridurre la necessità di antibiotici. E qui ci sono tutte le indicazioni, insomma, le cose che bisogna continuare a fare per andare avanti in senso positivo questa tendenza. Sono le 13:14 minuti, un altro quarto d'ora di trasmissione, e volevo leggervi qualcosa sui bambini. Bambini e dieta mediterranea. Una notizia abbastanza recente, insomma, più o meno del 28 febbraio 2024. È una notizia sempre dall'ottimo sito ilfattoalimentare.it, sempre a firma della redazione. Alcuni bambini, si sa, si rifiutano categoricamente di mangiare alcuni cibi, soprattutto se non li hanno mai assaggiati prima. Ma la neofobia alimentare, così si chiama questo fenomeno, aumenta nelle famiglie che non seguono la dieta mediterranea e tra i figli unici. Lo rivela uno studio del CREA Alimenti e Nutrizione, pubblicato lo scorso dicembre sulla rivista scientifica Nutrients. La ricerca, coordinata da Laura Rossi, ha coinvolto 288 bambini fra i 3 e gli 11 anni. I genitori dei partecipanti hanno risposto a un questionario che includeva domande sulle abitudini alimentari dei loro figli e le caratteristiche sociodemografiche della famiglia. Per valutare il livello di neofobia e aderenza alla dieta mediterranea, il gruppo di ricerca ha utilizzato dei metodi vari, insomma, qui vengono citati. A noi dicono poco. I risultati dello studio hanno mostrato che la maggior parte dei bambini a un livello intermedio, 67,3%, dei bambini a un livello intermedio di neofobia, quindi di rifiuto di cibi nuovi, e il 18,1%, un alto livello di neofobia che non li accetta proprio. I tassi più alti si sono visti tra i bambini tra i 6 e gli 11 anni e soprattutto nei figli unici. L'aderenza alla dieta mediterranea tra le famiglie intervistate risulta bassa, 29,5%, o media 54,8%. I bambini più neofobici, cioè quelli che rifiutano di più i cibi nuovi, sono anche quelli con la peggiore aderenza al modello alimentare mediterraneo. Questi risultati non sorprendono. La neofobia, infatti, riguarda principalmente frutta, verdura e legumi, alimenti tipici della dieta mediterranea e a base di un'alimentazione sana e bilanciata. Secondo le ricercatrici e i ricercatori che hanno condotto lo studio, i risultati indicano che la neofobia alimentare è un fattore trainante dell'abbandono della dieta mediterranea. Se i bambini rifiutano frutta, verdura e legumi, a un certo punto la famiglia smetterà di acquistarli e cucinarli. La presenza di eventuali fratelli o sorelle mostra effetti positivi sull'alimentazione. Lo studio, precisa Laura Rossi, conferma che molti bambini in Italia sono neofobici. La neofobia nei bambini comporta un'alimentazione più disordinata e meno in linea con i dettami della dieta mediterranea, con il rischio di una maggiore propensione a sovrappeso e obesità. Purtroppo queste abitudini alimentari tendono a mantenersi tali anche in età adulta, per cui è bene attuare da subito strategie di correzione con il buon esempio in famiglia e incoraggiando il bambino neofobico ad ampliare gradualmente le proprie scelte alimentari. Qui l'articolo finisce, ma qui dice: se i bambini rifiutano frutta, verdura e legumi, a un certo punto la famiglia smette di acquistarli o cucinarli. Io devo dire, i miei figli, grazie anche alle mamme, sono all'inizio sempre state, hanno mangiato sempre di tutto. Quindi, se uno ha una dieta varia, anche prima di avere, durante la gestazione, si mangiava di tutto, compreso l'aglio, qualsiasi cosa. Mi ricordo mia figlia da piccolissima, si mangiava l'aglio lì, si mangiava i cibi conditi con l'aglio tranquillamente, perché evidentemente se l'era bevuto anche con il latte il gusto dell'aglio. Quindi è vero che i bambini possono essere neofobici, ma bisogna averli portati alla neofobia, al rifiuto di frutta, verdura e legumi, non cucinandoli mai. Quindi, secondo me, se la famiglia ha un sano regime alimentare, il bambino viene su bene. Dopo voi mi direte, eventualmente, se ne pensate nella stessa maniera o no, non importa. 13:19 minuti, adesso ho veramente difficoltà a trovare un articolo piccolissimo. Vi do una notiziola però. Cominciano ad essere in commercio le prime banane OGM. Una notizia del 27 febbraio 2024. Trovato l'articolo a firma di Agnese Codignola. Vediamo cosa sono ste banane OGM, come vengono fatte. Potrebbe essere una cosa buona o no, insomma dipende molto dalle opinioni. Il nuovo OGM si chiama QCAV4 ed è la prima banana geneticamente modificata approvata per la vendita e il consumo dalla Food Standards Australia New Zealand. In via libera è stato salutato con molto interesse e sollievo, perché la variazione introdotta consentirà a questa banana di resistere a uno dei parassiti più pericolosi e diffusi al mondo, il fungo del terreno TR4 o Fusarium Wild Tropical Race 4, isolato in Australia per la prima volta nel 2015. Da allora il fungo, contro il quale non esiste alcun tipo di cura, è in rapida espansione, anche a causa delle alluvioni che lo stanno trasportando per lunghe distanze e sta minacciando moltissime piantagioni. La banana QCAV4 è il frutto di studi durati 7 anni, condotti dai ricercatori della Queensland University of Technology, che sono partiti dalle caratteristiche di una specie di banana selvatica diffusa nel sud-est asiatico, chiamata Musa acuminata malaccensis. Queste banane sembrano essere immuni a questo virus e per tale motivo sono state studiate attentamente. Alla fine si è scoperto che possiedono la versione attiva di un gene che conferisce resistenza, presente anche nelle banane Cavendish, la specie più diffusa al mondo, che rappresenta il 97% delle colture australiane, ma in una versione disattivata, cioè la banana, generalmente più coltivata e più venduta, ha questo gene, ma il gene non è attivo, come lo è in questa banana selvatica. La modifica genetica è stata quindi quella di introdurre la versione funzionante del gene nelle Cavendish, cioè in quelle coltivate. Tutti i test effettuati hanno poi confermato che non c'è alcun tipo di rischio per la salute e che anche dal punto di vista nutrizionale non ci sono differenze rilevanti rispetto alle banane classiche. Anche se manca ancora l'ultima autorizzazione, cioè quella dei ministeri del cibo di Australia e Nuova Zelanda, data per scontata, ci sono già le regole. Le banane QCAV4 saranno coltivate in zone separate dalle altre e controllate per evitare contaminazioni crociate. Sarà possibile utilizzarle sia per la vendita al dettaglio sia per le ricette degli alimenti processati e quindi in forma di polpa, frutto surgelato o disidratato. Le etichette dovranno rispettare le norme già esistenti per gli altri alimenti ottenuti da OGM approvati. Infine, i ricercatori della QUT hanno chiesto il via libera per la tecnica che ha portato alla QCAV4, chiamata Gen Technology Regulator, perché sperano di poterla utilizzare anche contro altre malattie devastanti delle banane, come il sigatoca nero o Micosferella fugensis, un fungo che colpisce le foglie, anch'esso molto diffuso e capace di danneggiare seriamente le piante. Intanto qualcosa si muove anche sul fronte dello sfruttamento dei lavoratori, che sta diventando più complicato, almeno in Gran Bretagna. Diversi rivenditori, tra i quali Sainsbury's, Marks & Spencer, Lidl United Kingdom e Co-op, hanno aderito alla Sustainable Trade Initiative, che ha lo scopo di arginare il fenomeno e di assicurare a chi coltiva e raccoglie le banane il giusto compenso. Lo racconta il sito Food Navigator, spiegando che entro il 2027 saranno calcolati con uno strumento chiamato Salary Matrix e poi riconosciuti compensi sufficienti a garantire una sopravvivenza dignitosa. Il programma prevede anche un sostegno per il miglioramento e l'espansione delle strutture per la lavorazione delle banane, in modo che l'economia locale possa crescere grazie anche ai maggiori margini e agli investimenti che deriveranno da essi. Iniziative analoghe sono già state attivate in Germania, Belgio e Olanda. In particolare, Sainsbury's ha deciso di iniziare da subito, grazie alla collaborazione con l'organizzazione Fair Trade, a riconoscere ai lavoratori il giusto prezzo per le banane coltivate in Ghana, Camerun, Colombia e Repubblica Dominicana, offrendo contratti di durata medio-lunga. Inoltre, lancerà programmi incentrati sulla sostenibilità delle coltivazioni, sulla cattura dell'anidride carbonica, la razionalizzazione dell'uso dell'acqua, la tutela della biodiversità e della salute dei terreni, anticipando così gli obiettivi fissati per il 2027. Secondo la Fair Trade Foundation, l'intervento nel settore è particolarmente urgente perché i lavoratori delle banane sono tra i più vulnerabili del pianeta. Non hanno quasi alcuna speranza di coltivare in proprio e molto spesso non hanno alcun tipo di contratto né alcuna possibilità di riunirsi in un sindacato, come si vede tra gli altri in Perù, Ecuador e nella Repubblica Dominicana. Inoltre non hanno accesso all'assistenza sanitaria o garanzie per i bisogni più elementari. Anche se non tutti sono convinti di questa iniziativa, è senz'altro un segnale e un inizio di un commercio diverso, più giusto e più controllato. Con quest'ultima notizia, che spero sia in parte positiva, chiudo anche la mia trasmissione odierna. Sono le 13:28 e quindi è ora di rispettare il palinsesto e finire con la trasmissione Cosa c'è in tavola. Quindi io vi saluto tutti quanti, vi do appuntamento per questa trasmissione tra una quindicina di giorni, se tutto va bene riesco a fare sempre le trasmissioni in diretta, e quindi porterò altri argomenti che oggi magari non avevo in scaletta, ma me li ricordavo, ma trovarli dai siti ufficiali da dove li ho presi è un po' difficile, richiede tempo. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova e continuate l'ascolto delle trasmissioni di Radio Cooperativa. E ricordatevi sempre che Radio Cooperativa dà grandi opportunità a tutti noi, sia i conduttori per trasmettere, gli ascoltatori per ascoltare, se funzionano gli impianti, se ci sono i soldini per portare avanti i nostri progetti che comunque abbiamo. Quindi se avete la possibilità, contribuite alla esistenza e alla sopravvivenza di Radio Cooperativa con tutti i metodi che trovate nel sito www.radiocooperativa.org. Un caro saluto a tutti, non risentirci, a presto, da Francesco Canova.